Allora, dicevamo, abbiamo visto che il sistema è particolarmente inerte, ovvero sia oppone una resistenza al cambiamento. Perché? Perché il paradigma non è semplicemente un tema scientifico, non è semplicemente un artificio, qualcosa che usiamo nella conoscenza scientifica, ma poi in qualche misura irradia tutto il sistema, tutta la cultura oggettiva all'interno della quale prende piede, no? Perché il paradigma è uno dei criteri, diciamo, se non il criterio, ma insomma fa parte dei, o comprende i criteri attraverso i quali vengono valorizzate le istituzioni, attraverso i quali vengono messi più o meno in gerarchia i valori e via discorrendo.
L'alba del tutto e l'età della resilienza, cosa sono?
Letture
Consigliate?
consigliate,
Ok, allora.
sì. Quelle, come dire, sono abbastanza impegnative. Allora, dicevamo quindi che grazie al paradigma, per certi versi, si struttura quello che è anche il sistema di potere all'interno del gruppo. E quindi, chiaramente, tutti coloro che hanno delle poste in gioco per quanto riguarda il loro accesso a risorse privilegiate, a benefici, a privilegi, eccetera, eccetera, non hanno un grande interesse a cambiarlo. Ovviamente, quindi sebbene da un punto di vista cognitivo, da un punto di vista astrattamente conoscitivo, il paradigma necessiterebbe di essere rivisto ed aggiornato, quelli che hanno interesse che rimanga lì fanno i salti mortali purché ci resti. E quindi questo è il problema delle anomalie. Le anomalie vengono a creare delle difficoltà crescenti, perché chiaramente finché è uno dei puntini, come vi ricorderete, puoi benissimo prendertela con l'errore umano, l'errore delle macchine, il caso particolare, creare delle teorie ad hoc che spieghino perché quel particolare caso rientra lo stesso nel paradigma. Però quando queste anomalie cominciano a moltiplicarsi diventa un po' complicato. Credo di avervi parlato della benedetta materia oscura l'altra volta, se non erro, no? La materia oscura è uno dei casi proprio, secondo me, eclatanti, anche se continuiamo a cercarla come se fosse vera, effettivamente, però insomma, quello è uno dei modi, e di nuovo uno dei modi trascendentali con i quali in qualche ci troviamo a confrontarci, no? Perché finché si tratta di cifre più o meno, come dire, contenute, uno potrebbe anche pensare che abbiano ragione, ma nel momento in cui ti manca il 95% di quello che dovresti trovare, qualche difficoltà secondo me dovresti portela, però il problema è che abbiamo perso il senso del ridicolo e di conseguenza non abbiamo più neanche questi strumenti che in qualche modo compensino queste incursioni o questi voli pindarici. Vabbè, ad ogni modo, quindi, le anomalie, il paradigma, eccetera, eccetera. Noi oggi parliamo del paradigma, secondo Edgar Morin, che è un'altra cosa, evidentemente, e va a prendere un'altra serie di cose che avevamo accennato la volta scorsa. E poi vediamo come il paradigma va messo, potrebbe essere messo in connessione con la cultura oggettiva, che sono una serie di passaggi non proprio evidenti in generale. Allora, il paradigma, secondo Edgar Morin, non è tanto e soltanto quello che indica Kuhn, bensì è qualcosa di un tantino più astratto e meno evidente, ed ha a che fare con la determinazione delle operazioni logiche fondamentali. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono delle mosse logiche di base che non hanno un pregio o un difetto particolare, semplicemente le scegli. Allora, la coppia fondamentale sulla quale ragiona Morin è quella della unione o disgiunzione. Allora, tu puoi, come dire, correlare gli argomenti o puoi separarli. Noi li abbiamo separati. Ok? Quindi di fatto che succede? Che nel nostro sistema la mossa fondamentale, quella che poi dà tutta una serie di ricadute paradigmatiche sugli assetti, è quella della divisione, che abbiamo già peraltro chiamato, credo, se no lo cominciamo a fare adesso, Spaltung, che è una figura psicologica fondamentalmente, ma è utile. Di Airesi, che quindi di fatto noi nel nostro paradigma, che io credo di ci sto lavorando, perché la proposta che poi vi farò è una proposta un attimo più organica. Io al momento la mia proposta l'ho chiamata Ur-paradigma, però non mi soddisfa particolarmente. E quindi probabilmente lo chiameremo proverei a chiamarlo paleodigma, mo vediamo un attimo se funziona. Perché... Ur è il tedesco per primordiale, originale. La Ur norma è la prima norma, quello che... Solo che parlandone con i miei colleghi tedeschi mi hanno detto che ha tutta una serie di concrezioni filosofiche intorno, per cui utilizzarlo è complicato, perché... Vabbè, vediamo. Il problema, ecco, paleodigma secondo me suona anche meglio, è uno di quei termini fichetti che magari poi anche uno dice, ah, vedi che roba, ecco, però insomma fondamentalmente poi ne parliamo, però dovrebbe far parte di questo, prendetelo così per il momento a titolo informativo. All'interno di questo paradigma c'è la preferenza per l'out-out. Okay? La preferenza per l'out-out costruisce chiaramente il modo in cui noi operiamo e si tinge di naturalità. Tutto quello che fa parte del paradigma o di questi set di paradigmatici, chiamiamoli così per il momento, si propone come l'ovvio, come l'unica scelta possibile, come il modo in cui si è e quindi è strettamente correlato con l'umanità. Per certi versi, no? Noi abbiamo questo brutto vizio di ritenere che tutto ciò che facciamo noi sia paradigmatico, quindi ogni cultura pensa di essere la sola cultura umana, la migliore cultura possibile, eccetera, eccetera, eccetera. All'interno di questo, ovviamente, ciò che viene fatto è anch'esso ovviamente umano. Per cui, dal nostro punto di vista, il primo approccio, il primo modo di prendere in considerazione un problema è quello di cominciare a separarlo in parti, no? È quello che Michel Maffesoli chiama un sapere autoptico. Ovvero sia quello per cui a un certo punto te trovi il cadavere sul tavolo con tutti i pezzi separati, li guardi, capisci come erano correlati, capisci molto, però te perdi quello che era il fatto che quella cosa fosse viva prima. Cioè, tu conosci solamente a posteriori, conosci solamente dopo aver diviso, conosci solamente una parte della questione, l'altra te la perdi completamente, che è più o meno uno dei grandi nostri problemi. Allora, quindi Edgar Morin ci dice questa cosa, ci dice anche evidentemente che tutta questa serie di scelte a favore di una o di un'altra mossa logica influenza tutto il successivo ed è quella che crea lo spazio del pensabile fondamentalmente, che è una cosa che è opportuno prendere in considerazione, nel senso che all'interno di questo tipo di logica certe cose non le pensi, non le fai, non le contempli neanche, no? Perché non sono previste, perché non hanno a che fare, perché nel momento in cui tu hai scelto la separazione piuttosto che la congiunzione, congiungere non ti viene più, ecco, grazie, congiungere non ti viene più naturale, non ti viene, ti sembra quasi sbagliato fondamentalmente. E non solo, ma nel momento in cui ti accorgi che dovresti congiungere, come stiamo facendo noi, no? Con tutta la faccenda dei team, per esempio, le pretese di interdisciplinarità dette ma non applicate, a un livello superficiale di razionalità lo capisci, ma ai livelli profondi, dove invece ci sono le operazioni, quelle non particolarmente consapevoli, non lo capisci, non ci riesci ad applicarlo, perché lo dici solo e non lo fai, che è uno dei tanti problemi con i quali ci troviamo oggi.
Parlato della scelta che crea lo spazio del pensabile, questa scelta delle mosse logiche in Morin, ma questo spazio del pensabile, o comunque questa scelta che poi si articola, come abbiamo detto, nella possibile unione e disgiunzione, e oggi la disgiunzione è il paradigma per intendersi, cioè crea, ha, più che crea, ha, porta con sé una mitologia, una serie di immagini, un vocabolario. Quindi, cioè, no, questo lo chiedo perché ieri abbiamo fatto con Sabina il discorso del paradigma del crimine, del paradigma della vittima nella società americana, e viene venuto chiaramente fuori che questo discorso ha una sua mitologia, un suo linguaggio che è pervasivo, che quindi obbliga a uno spazio del pensiero, che lo rinchiude in quei limiti, e questo rientra, secondo me, nel discorso della disgiunzione, una sorta di schismogenesi, tanto per intendersi.
Sì, no, sicuramente il
Cioè
problema è
sono
che...
parti
Sì,
correlate.
nel senso che questo paradigma di cui io parlo è quello da cui poi originano tutti gli altri, perché non è che noi abbiamo un paradigma, ce l'abbiamo una carrettata, come vedete, e sono tutti fatti più o meno come le matriosche, uno dentro l'altro, per cui nell'ambito di ogni specifica questione c'è un modo di affrontare quella questione che ritorna a questo. Tant'è che nella grandissima parte dei campi specifici del sapere ci sono delle opposizioni fra coloro che dividono e quelli che congiungono, sempre. Le trovate dappertutto. È un po' il discorso della struttura dell'azione in sociologia. La struttura separa e l'azione unisce. Siamo lì, è lì. Il problema è che questa, appunto, essendo la meccanica a monte, influenza tutte le meccaniche successive, cioè tutto ciò che tu raffiguri, tutto ciò che cerchi di capire, lo cerchi di capire secondo questo schema qui. E quindi ritrovi pian piano le stesse cose, le trovi nello studio delle cellule, le trovi in fisica quantistica, perché voglio dire, la famosa questione tra Einstein e Bohr era esattamente la stessa, uno separa e l'altro unisce. Siamo sempre lì, puoi capire perfettamente in quest'ottica. E questa è l'ottica che propone anche Gilbert Dunod. Credo vi ricordiate, ma sarà opportuno riprendere il tema perché è piuttosto rilevante e oltretutto fa parte anch'esso della questione paleodigmatica, se vogliamo. Quindi per il momento abbiamo messo a fuego questo discorso, ovvero sia che l'out-out è quello che Edgar Morin chiama il pensiero semplice, no? Ed è di fatto uno degli strumenti di riduzione più drastici che abbiamo a nostra disposizione, tenendo presente che la conoscenza è comunque riduzione, come credo abbiamo già detto, ma probabilmente ridiremo, essendo la conoscenza riduzione, il modo in cui riduci è importante. E soprattutto è importante il fatto che tu ti renda conto che stai riducendo, che è quello, una delle tesi fondanti del pensiero di Edgar Morin. Quindi al momento, perlomeno, noi siamo a uno stadio di comprensione del processo per il quale noi non possiamo non ridurre, perché il nostro cervello, per quanto molto funzionante, molto eccezionale, quello che volete, ha dei limiti, cosa che sarebbe opportuno che ci ricordassimo. Il problema è che noi al momento abbiamo scelto di non ricordare che stiamo riducendo e quindi pretendiamo di poter conoscere il reale per com'è. L'idea di realtà oggettiva, di cui abbiamo già parlato anche credo la volta scorsa, è esattamente questo. Ed è un abbaglio clamoroso, perché di fatto noi non siamo in grado di conoscere tutto. E non essendo noi in grado di conoscere tutto, evidentemente non possiamo pensare di poter calcolare tutte le conseguenze, di poter sapere tutto quello che deriverà dalle scelte che facciamo. Tutte queste cose noi non le sappiamo. Chi ha visto Oppenheimer o comunque ha sentito parlare della questione sa perfettamente che c'è stato un momento nel quale si interrogavano: ma potremmo generare un buco nero che distrugge la Terra? Boh, ecco, meno male che ci è andata bene, perché altrimenti non saremmo qui a parlarne. Però capite che sono delle questioni abbastanza rilevanti, non è che stiamo parlando di vabbè, qualche decimale, chi se ne frega. No, qui parliamo del fatto, sopravviviamo o no? Esplode completamente l'atmosfera perché l'ossigeno entra in una reazione a catena oppure no? Boh, non lo so, ottimo, prego, accomodiamoci. Ecco, quindi capite che ovviamente questa serie di semplificazioni, questa serie di assiomi, questa serie di dogmi porta con sé poi appunto dei comportamenti che per il momento ci hanno detto bene, più o meno, perché evidentemente la crisi climatica rientra fra gli esiti che non avevamo contemplato, non è così drastica, no? Anche se lo sta diventando pian piano, non è come un buco nero, però insomma più o meno è uno di quei tipi di conseguenza lì. Quindi se noi non andiamo a incidere su questo modo di fare, quella non la risolviamo. Questa è l'idea del corso. Cioè pensare di poter mettere in atto delle misure che tamponino alcuni degli aspetti della crisi climatica, quando la crisi climatica esiste perché non abbiamo capito come dovremmo comprendere il mondo, lascia il tempo che trova e non funziona, tant'è che di volta in volta allunghiamo i termini, no? Prima deve essere il 2030, poi diventerà il 2050, poi diventerà il 2070, poi probabilmente nel frattempo sarà successo un tale casino che manco sarà più il problema di porsi, cioè sarà più manco bisogno di porsi il problema, ma ad ogni modo l'idea generale è quella. Quindi, come vedete, il paradigma ha... Allora, perché è interessante e importante il paradigma? Per molti versi, perché il paradigma è l'insieme dei criteri secondo i quali noi riduciamo. Se la conoscenza è riduzione, come avviene questa riduzione? A casaccio? Ma direi di no. Avviene secondo una serie di step, una serie di ipotesi fondanti, di scelte, che vengono fatte quando? E questo è interessante, perché nessuno di noi sa di aver aderito a un paradigma, nessuno di noi è stato chiamato a dire che cosa avremmo voluto mettere nel paradigma, quindi è qualcosa che è successo, no? Prima, soprattutto quello che riguarda queste scelte fondanti. Visto che sono scelte fondanti che poi dimostrano tra l'altro una continuità anche immaginale di lunghissimo periodo, perché se voi andate a prendere una serie di miti da Platone a oggi, voi trovate sempre la stessa storia. dal mito dell'Auriga di Platone, passando per Sant'Agostino, passando per Cartesio e la sua res extensa, andando a fine a Kant e Dio penso, è sempre la stessa storia, ovvero sia il principio divino, intellettuale, razionale che viene precipitato in un corpo bruto e che da lì in poi comincia a cercare i modi per affrancarsi da questo corpo bruto e tornare a essere solamente pensiero astratto e angelico. Quindi capite, e questo ovviamente è un opt-out, cioè, o carne o spirito, tanto per dirne una, o natura o paradiso, tanto per dirne un'altra, e via discorrendo. Quindi questo discorso evidentemente risale a prima. E com'è possibile che prima del pensiero razionale, prima della consapevolezza, noi avessimo già fatto delle scelte importanti che ci portiamo dietro e che continuano a qualificare il nostro percorso nei millenni? È possibile perché di fatto noi abbiamo una conoscenza che non è limitata alla conoscenza razionale. Questo è il grande errore di Cartesio. Cartesio ci ha detto che cogito ergo sum, quindi di fatto noi siamo convinti nella grandissima parte. Ho sentito un'intervista con Harari, che è un altro grande studioso dell'umanità e tutta una serie di altre questioni, recentemente, il quale diceva che l'umano si qualifica per il suo pensiero astratto. Manco per cazzo, perlomeno. Siamo quelli che sono in grado di fare pensiero astratto, ma è vero che questo ci qualifica in quanto umani? Io non credo assolutamente. Nel senso che noi siamo umani da molto, molto prima che esistesse il pensiero astratto. Credo di averlo accennato la volta scorsa che le nuove teorie rinviano l'inizio dell'umanità, ovvero sia la catena di eventi che ha portato a noi, ai 6-7 milioni di anni fa. 6-7 milioni di anni fa sono tanti, difficilmente pensabili, cioè non possiamo neanche provarci, ma non riusciamo a immaginarci 7 milioni di anni. Ma ad ogni modo, facciamo uno sforzo. Questi 7 milioni di anni trascorrono nella grandissima parte senza nessun tipo di consapevolezza da parte nostra. La consapevolezza, se siamo proprio, come dire, vogliamo esagerare, possiamo portarla a inizio tipo 25.000 anni fa. Allora, la domanda che porta a tutto questo ragionamento è: se questo è, facciamo ovviamente a spanne, il tempo in cui siamo stati umani e abbiamo vissuto un processo che ci ha portato all'oggi, e questa è la fase in cui noi siamo stati, da cui siamo stati razionali o consapevoli, tutta questa parte qui come l'abbiamo fatta? A tentoni. Vi faccio presente che questa parte qui contempla glaciazioni, caldi assurdi, asteroidi, estinzioni di massa, l'ira di Dio, è successo di tutto in questi anni.
Siamo sicuri che il pensiero astratto è proprio solo dell'umano e inoltre no, è avvenuto oggi in quell'ultimo periodo, perché nel senso, essendo astratto, è anche non quantificabile, non misurabile.
No, diciamo come che il pensiero astratto sta per...
La reazione, a mio avviso, presuppone un'astrazione di cosa devi fare, sono credi.
Non è quello il punto, il problema è che c'è conoscenza, c'è competenza, ma non c'è quel tipo di conoscenza che è la conoscenza astratta. È una conoscenza immaginale, simbolica e corporea, e quindi ti permette di fare una serie di cose che però non implicano il fatto che tu ti pensi in quanto soggetto autonomo, e quello è il pensiero astratto. Cioè il pensiero astratto è la filosofia, il pensiero astratto è la matematica applicata, tutte queste cose che in qualche modo noi riteniamo essere ciò che ci qualifica come esseri umani.
Però per poter definire la presenza di queste cose in un tempo paleo, cioè si presuppone che ci siano dei ritrovamenti, e potrebbe non essere stato possibile né scrivere né lasciare qualcosa.
Beh, tieni presente che noi al momento arriviamo a 45.000 cioè, anni fa, più o meno. Ma noi adesso come ritrovamenti significativi, come dice appunto l'Alba del Tutto, arriviamo intorno ai 45.000-50.000 anni fa, che sono poca roba, ma comunque.
La domanda mia nasce dal fatto che la struttura fisica del cervello umano si presuppone, come oggi, si presuppone ci sia stata anche molto più di quella data.
Questo bisogna andarlo a vedere, perché il problema del paleo, della neocorteccia, che è quella che ci dovrebbe permettere queste funzioni, è molto successo, è l'ultimo degli sviluppi. Noi abbiamo tre stadi di sviluppo, sviluppo cerebrale, e quello è l'ultimo, e quindi da quel punto di vista lo sappiamo che prima non c'era, sicuramente, però c'era il sistema limbico, che è il sistema della memoria di lungo corso, delle emozioni, del simbolo e tutto quello.
Che... Nel paleolitico l'unica cosa che mi rimanda a quello che è definibile l'uomo, la rappresentazione magari dell'animale che doveva cacciare nella caverna, si faceva un'idea, ma comunque la religione astratta era molto lontana da quei tempi.
Infatti, è per quello che adesso parliamo di Durò, perché il problema sta tutto lì. Nel senso che, come vi dicevo, qualificarci come umani per questo pezzo qui, quando noi siamo stati umani per tutto quest'altro, c'è qualcosa che non quadra fondamentalmente. Per carità, ad oggi riteniamo che è soltanto l'umano, però è vero che probabilmente il pensiero astratto come lo concepiamo noi no, perché non abbiamo segni di consapevolezza nel regno animale, però è anche vero che noi cerchiamo soltanto quello che è come noi. Questo è il grande problema. Cioè, no, tra le tante cose con le quali ragioniamo in modo distorto c'è il famoso eccezionalismo umano, ovvero sia che soltanto l'essere umano abbia certe caratteristiche, che tutto quello che ha a che fare con quelle caratteristiche debba essere fatto così. Quindi abbiamo sempre ritenuto che gli animali non sono intelligenti perché non sono intelligenti come noi. Ma potrebbero essere intelligenti in altri modi, perché c'è tanto spazio per l'intelligenza. Già sappiamo oggi che l'intelligenza è qualcosa di molto più complesso di quanto non l'abbiamo interpretato fino ad oggi, perché guarda caso, in nome dei tanti paradigmi e di tutte le varie scelte che abbiamo fatto, noi oggi privilegiamo un solo tipo di intelligenza che è la logico-matematica, e quindi i migliori sono i scienziati, sono i fisici, sono gli ingegneri, no? Tutti quelli che hanno queste competenze specifiche più pronunciate di altri. Ma noi sappiamo perfettamente oggi che abbiamo almeno 7-8 tipi di intelligenza diversa, che sono l'intelligenza spaziale, l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale, l'intelligenza cinestesica, ce ne sono una carrettata, però noi non le valorizziamo, chiaramente, no? Il problema è perché Totti dovrebbe essere considerato di pari dignità di Einstein, non verrebbe in mente a nessuno oggi, però essendo due eccellenze di intelligenze diverse, non vedo perché non dovrebbero esserlo. È chiaro che è un problema di valorizzazione. Allora, all'interno del nostro modo di pensare, un tipo di intelligenza conta, gli altri no. Puoi essere un genio artistico, puoi essere un genio musicale, ma rimani comunque qualcosa di poco importante. È molto meglio quello che sa far di conto. Perché? Domanda che non ci poniamo mai. Perché? Perché quel tipo di sapere è un sapere manipolativo, è un sapere che porta risultati, è un sapere che permette di fare brevetti, è un sapere che permette di accumulare denaro. E allora? Perché questo dovrebbe essere così importante? E non è più importante ascoltare un virtuoso al violino che mi fa passare un attimo di estasi. Questi sono i grandi problemi con i quali dobbiamo confrontarci. Cioè, tutte le scale di valori, tutte le gerarchie valoriali che abbiamo messo a punto, sono focalizzate su un tipo di risultato, che è, guarda caso, l'unico adattabile all'intelligenza logico-matematica. Ovvero sia uno strumento di misura astratto che è il denaro. È tutto coerente purtroppo. Nel momento in cui cominci a individuare i segni paradigmatici, quelli portano in una direzione. Tu preferisci avere denaro che non un'opera d'arte, come diceva Simmel a un certo punto, no? Prima si cercava di ottenere denaro per acquistare opere d'arte, oggi vendi opere d'arte per avere denaro. Che è evidentemente un'inversione radicale dei valori e dei modi in cui pensi il mondo. Prima pensavi che l'arte fosse uno dei maggiori risultati che potesse ottenere l'intelletto umano, oggi dell'arte non gliene frega più niente a nessuno, tanto che è diventata di fatto semplicemente un appendice del sistema economico. No, i grandi artisti di oggi, salvo rarissimi casi, sono persone che sono perfettamente in grado di vendersi, che sono in grado di costruire cose che hanno una loro attrattiva, ma non comunicano più nulla, mentre l'esperienza artistica, come avrete sentito con Gadamer e con i miei colleghi filosofi e compagnia cantante, è altro. No, è qualcosa che tu provi immediatamente, senza dover avere filtri, senza dover avere spiegazioni, come quando ti trovi davanti a, non so, una scultura di Michelangelo o una qualche magnifica opera di architettura, insomma, quelle cose ti lasciano di stucco. Quella è arte. Il resto, nel momento in cui tu mi devi spiegare perché devo pensare che quello che hai fatto è intelligente e mi spieghi che c'è questo, c'è questo, c'è questo, è una sciarada. Bella, ma non è arte. L'arte è un modo di espressione che va al di là del riducibile in parole, se non serve. No. Quindi capite che ci sono una serie di questioni in gioco abbastanza significative da questo punto di vista. Allora, se questo discorso è sbagliato, la domanda è che è successo in questi milioni di anni qui, cioè come ci siamo arrivati qua? Allora, i milioni di anni cominciano oggi, poi ovviamente potrebbe essere che li modificheremo, però al momento il consenso intersoggettivo della comunità scientifica è tale per cui riteniamo che il momento clou, quello in cui possiamo dire che comincia l'umano, è il momento in cui ci alziamo in piedi. Cioè, cioè la conquista della posizione eretta. E la conquista della posizione eretta dà una serie di ritrovamenti più o meno articolati, più o meno significativi, più, l'abbiamo piazzata più o meno fra i 6-7 milioni di anni fa. Non è ancora molto chiaro, però insomma diciamo che tanto, come dicevo, si tratta ad ogni modo di cifre abbastanza orientative, per cui non è un particolare problema. Quindi l'uomo non è tale perché pensa, ma è tale perché cammina, il che fa una certa differenza, evidentemente. Se vogliamo andare ancora a monte, che cosa dobbiamo sapere di questo momento in cui ci alziamo in piedi? Dobbiamo sapere che il momento in cui ci alziamo in piedi postula un salto evolutivo piuttosto significativo, che è quello attraverso il quale noi ci siamo dotati dei mezzi per cui potevamo alzarci in piedi. Nel senso che il sistema, l'apparato muscolo-scheletrico, che noi diamo ovviamente per scontato, non era così scontato manco un po', nel senso che noi inizialmente eravamo, parliamo di svariati milioni di anni fa a questo punto evidentemente, ben oltre quel tipo di limite, eravamo semplicemente un tratto gastroenterico molto ben organizzato e capace di processare le materie nutritive necessarie. E questo arriva da una serie di evidenze empiriche anche lì, di cui parliamo a momenti. Io mi rifaccio in linea di massima principalmente ai testi di Antonio Damasio, che è un grande neurofisiologo portoghese contemporaneo, che tra l'altro ha scritto anche l'errore di Cartesio, quindi diciamo che abbiamo una serie di punti di vista in comune, il quale ci dice che, sempre a proposito del problema dell'ambiente, noi abbiamo un problema piuttosto serio con l'ambiente, ovvero sia il fatto che consideriamo ambiente esclusivamente ciò che è fuori di noi. E questo è sbagliato, perché noi abbiamo un ambiente interno, del quale dovremmo essere più consapevoli, perché ci permetterebbe ad esempio di sapere quando le cose vanno, quando non vanno, che tipi di disturbi abbiamo, no? Tutte quelle cose che chiediamo agli altri, teoricamente le dovremmo poter perlomeno percepire, perlomeno subodorare, se vogliamo usare dei termini sempre così un po' clandestini, da soli. E questo ambiente interno, dice Damasio, oltretutto è costituito da due ambienti diversi. Noi siamo fatti in modo molto molto più complesso di quanto non amiamo pensare, perché c'è l'ambiente del secondario, quello diciamo successivo all'inizio, che è il muscolo scheletrico, e il primo ambiente, l'ambiente primordiale, che è quello del tratto gastroenterico. Quindi noi siamo stati prima un intestino e uno stomaco, poi siamo diventati tutto il resto. Questo intestino e questo stomaco erano già di per loro dei consessi di altri esseri viventi, perché quello che forse avevamo già detto la volta scorsa, non lo so, ma lo ribadiamo, è che noi ci inganniamo nella nostra percezione di unicità, cioè è l'io che si percepisce come unico perché ha dei deliri suoi particolari, ma noi non siamo affatto unici, noi siamo degli ecosistemi, ognuno di noi è un ecosistema, quindi non è tanto semplicemente un problema io sono ambiente. Io sono parte dell'ambiente, ma sono a mia volta ambiente di tante altre creature, di tanti altri esseri viventi. Noi siamo una federazione di 90 triliardi di esseri viventi. Cifre pure qui sconvolgenti, però di fatto noi esistiamo perché per qualche ragione, e io lì azzardo l'ipotesi insieme a una serie di studiosi un tantino così di frontiera, che si tratti di un problema quantistico, perché altrimenti non vedo come diavolo potrebbe essere possibile, perché voi ponetevi il problema, com'è possibile che 90 triliardi di esseri viventi, la metà dei quali batteri, virus, che non hanno un cazzo a che vedere con noi, tutti agiscano di istante in istante in modo tale che io possa percepirmi come uno? Non è banale.
Non solo percepirsi, ma anche esistere.
Esatto, capisci? Voglio dire, c'è un accordo nel funzionamento del nostro corpo che è assolutamente strabiliante. Quando lo cominci a considerare in quest'ottica, ti chiedi, ma come cazzo è possibile che io viva? No, perché il mio vivere vuol dire che ci sono triliardi e triliardi di esseri viventi con dei cicli vitali separati, che non sono i miei, che fanno sì che io viva. E lo fanno per tutta la mia vita in modo sincronizzato, istante per istante.
Una battuta dovrebbe essere, funziona perché non c'hanno il cervello.
Sicuramente, infatti il problema, noi riportiamo i meccanismi di questo discorso al cervello rettiliano, quello che trattiamo male perché è primitivo, infatti, però non basta, non bastano le catene, i modi attraverso i quali noi concepiamo il nostro modo di essere non sono sufficienti, e ve lo diranno un sacco di testi anche di medicina, nel senso che i metodi di scambio che abbiamo messo a punto per le catene neurali e tutto il sistema di trasmissione nervoso non danno conto dei tempi di reazione, cioè c'è qualcos'altro oltre all'elettricità, oltre ai fattori chimici e tutte le varie questioni che abbiamo messo in luce oggi, c'è qualcosa di più che ci permette di fare certe cose, perché le nostre reazioni sono fulminee, spesso e volentieri, molto più di quanto il tempo che qualcuno mi dà un pestone su un piede, io sento il dolore, ecco, quella frazione di tempo è sempre meno di quella che potrebbe essere. E quindi c'è una serie di questioni che noi non stiamo affrontando perché noi gli ambienti interni facciamo finta che non esistano. Noi abbiamo deciso che siamo uno, abbiamo deciso che siamo stati fatti da Cristo, da Dio con il fango e il respiro, perché dobbiamo starci a porre il problema di come funzioniamo? Ecco, sarebbe carino, perché poi quando cominciamo a malfunzionare, come per esempio con il tumore, i risultati si vedono piuttosto significativamente, quindi sarebbe opportuno che lo capissimo. Allora, è probabile che questo tipo d'accordo abbia a che fare con l'entanglement quantistico. Perché ha a che fare con l'entanglement quantistico? Perché nel momento in cui, noi abbiamo, credo di avervi detto la volta scorsa, che in termini di comprensione del mondo abbiamo due paradigmi completamente separati oggi come oggi. Uno che vale per il mondo sovraatomico, ed è il discorso einsteiniano della relatività, e uno che vale per il mondo subatomico, che è quello della meccanica quantistica. Siccome era complicato riuscire a dar conto della meccanica quantistica qui, perché succedono cose nel mondo subatomico che non siamo in grado di pensare fondamentalmente, abbiamo deciso che era qualcosa che andava bene negli esperimenti, ma poi nella vita pratica non aveva nessun tipo di peso. Ovviamente lo abbiamo deciso in modo del tutto convenzionale e infondato, no? Abbiamo deciso perché ci faceva comodo, perché era un'altra delle famose anomalie di cui parlavamo prima, e poi a un certo punto abbiamo cominciato a renderci conto del fatto che sta cosa non è vera per niente, anzi c'è chi dice addirittura che noi siamo consapevoli grazie a dei processi quantistici, perché la nostra consapevolezza è comprensibile alla base di una serie di valori limite di certi campi, che non vi sto a spiegare tutto perché sennò diventiamo tubercolosi, però insomma prendetelo per buona misura. E dove accade questa cosa? Cioè, com'è possibile che delle prassi del mondo subatomico abbiano a che vedere con me? Tanto per dirne una, perché nelle nostre cellule ci sono delle strutture che finora avevamo ritenuto inutili, perché appunto noi abbiamo questa cosa di buono: se una cosa non la capiamo pensiamo che è inutile. No? Come la gran parte del DNA, noi conosciamo il 2% del DNA, il 98% è immondizia. Pure lì è un po', no? Pensare che l'immondizia sia il 98% comincia a essere un tantino azzardato, però siamo fatti così, che dobbiamo? Non impariamo poi, le coccio. Allora, nello specifico ci sono queste strutture nelle cellule che si chiamano microtubuli, che noi pensavamo si trattasse semplicemente di cose, una specie di ponteggi d'almine che tenevano insieme la cellula, grosso modo. E invece si è scoperto che all'interno di questi microtubuli hanno regolarmente luogo dei processi subatomici, probabilmente quantistici. Allora, se questo è vero, noi potremmo ragionare in termini di accordo quantistico o entanglement. Che cos'è l'entanglement? L'entanglement è uno strano fenomeno che è stato scoperto in campo microsubatomico, per il quale due particelle che sono correlate per un qualche motivo variano allo stesso contemporaneamente, indipendentemente dal tempo e dalla distanza che li separa. Per cui se tu hai due particelle, una da una parte e una dall'altra del sistema solare, e fai una certa cosa a una particella, quella in contemporanea la fa uguale. Il che ovviamente cosa nega? Tutti i problemi dello spazio-tempo, evidentemente, no? Perché vuol dire che esiste un qualche modo di comunicazione che è istantaneo. Non si pone, non c'è più il gap, no? Quello per cui se tu c'hai un film di fantascienza stai parlando con uno che è su Saturno, devi aspettare 20 minuti perché prima che arrivano le comunicazioni. Ecco, no, non funziona così, pare che non funzioni così. E vi dirò di più, il fatto che sta cosa è vera è che è la chiave di tutta una disciplina, una branca della disciplina corrente dell'intelligenza e della progettazione, che è quella della crittografia quantistica. Cioè, noi abbiamo una serie di modi per crittare dei dati oggi che contano sull'entanglement. Quindi, non è una balla, non è qualcosa che si è detto, è qualcosa che funziona e con cui stiamo lavorando, però ovviamente non ne stiamo traendo tutte le conseguenze, perché sarebbero un tantino, in termini paradigmatici sarebbe un bel casino, però quello è l'unico criterio per il quale io potrei immaginare che 90 triliardi di esseri viventi tutti insieme facciano la stessa cosa, perché non mi devo porre il problema del tempo, non mi devo porre il problema, è una cosa che così accade costantemente, sarebbe questa l'idea. Però prescindendo dal perché e dal per come, noi di fatto siamo composti da una miriade di esseri viventi indipendenti, le nostre cellule non sono, vivono la loro vita, muoiono la loro morte, mentre noi viviamo. Questo è il punto, uno dei punti focali dell'insegnamento anche moriniano e di tanti altri, ovvero sia che noi con la morte abbiamo un rapporto distorto, perché pensiamo che sia un evento che accade di punto in bianco a un certo punto, ma non è vero, noi stiamo morendo da quando siamo nati, ma allo stesso tempo stiamo rivivendo, e questo ce lo perdiamo regolarmente, perché noi, tra le cose dello spazio del pensabile che diceva Gianluca, abbiamo anche un approccio al mondo che è totalmente costruito su questo tipo di discorso. Voi pensateci e guardate se non è vero, voi prendete il modo del pensiero economico e come abbiamo pensato che funzioni l'economia in una lotta continua di tutti contro tutti che chiamiamo concorrenza, no? Out-out. Se avessimo ragionato in termini di unione avremmo ragionato in termini di cooperative, in termini di gente che si metteva insieme, in termini di gruppi che cercavano di perseguire cose, lo diciamo, ma nella prassi non lo facciamo. Da un punto di vista del pensiero della fisica, abbiamo ragionato diversamente? No, perché noi abbiamo ragionato con le famose leggi della termodinamica che portano a cosa? A una entropia finale per la quale il mondo a un certo punto si spegne. Ovvero sia, noi pensiamo che il mondo non faccia altro che dividersi costantemente e si perdano livelli di energia.
Nell'alba del tutto, nei primi capitoli, sì, parla anche comunque di guerre, di lotte, ma è preponderante il discorso dell'unione.
Ma infatti quello è bello, il divertente è quello.
In determinati scenari temporali, però il discorso dell'unione, cioè, a un certo punto verrebbe da pensare che la divisione, la diairesi, nasca dalla filosofia, da quando
io ne sono certo. Io sono, guarda caso, il momento in cui nell'antichità noi cominciamo a dividerci è intorno a 9000 anni fa, che più o meno è il momento in cui dovremmo essere diventati consapevoli, per cui torna tutto, come dire, allora il problema, facciamo un salto avanti e facciamo proprio, come dire, un esperimento intellettuale. Io lo capisco che a un certo punto, quando si sveglia in me la consapevolezza di me, io non ho gli strumenti per capire che la consapevolezza di me è un fatto evolutivo che deriva da una evoluzione di milioni di anni alle spalle ed è per qualche modo accaduta. Non ce l'ho gli strumenti per capirlo. Quindi io che sono improvvisamente consapevole di me, mi trovo qui, nella gran parte dei casi probabilmente posso ragionare in termini di come ci sono finito qui. Ora, non tutte le culture hanno ragionato così, perché alcune culture, per esempio la cultura minoico-cretese, che era una cultura del 2008 più o meno avanti Cristo, era una cultura ricchissima d'arte,
quando Assassin's Creed sì.
Esatto, immagino. Era una cultura dove c'era una grandissima arte, dove c'erano tutta una serie di rappresentazioni nelle quali però l'uomo non era al centro, cioè lì l'uomo si riteneva una parte del meccanismo, in costante stupore davanti alla bellezza del creato, alla potenza degli dèi, tutto quello che volete, però non aveva problemi neanche di morte, tant'è che non hanno sepolto nessuno, non seppellivano nessuno. È chiaro che il problema della sepoltura diventa importante quando tu utilizzi la sepoltura, scusatemi un attimo, utilizzi la sepoltura, scusate ma non vedevo Rosita da un po'.
Se non vi sia la prima cosa mi chiamate.
E che stavo dicendo? Ah, che le sepolture sono un problema che ha a che fare con un atteggiamento nei confronti della morte. Ora vedremo che l'atteggiamento nei confronti della morte è probabilmente uno dei punti focali attraverso i quali comprendere l'essere umano. Però appunto il tema che vi stavo cercando di abbozzare era esattamente quello, cioè se io fossi qualcuno che improvvisamente prende consapevolezza di sé, come farei a giustificarmi? Io mi sento completamente diverso dal resto, no? Per molti versi. Quindi che a un certo punto si instauri una dinamica out-out è probabilmente sensato, anche perché la mia consapevolezza è un fatto di divisione. Cioè io nasco perché mi divido. Quindi non è che sono un individuo, io sono un individuo, se vogliamo essere precisi, un individuo, non un individuo. Perché mi divido? Perché nel momento in cui io prendo consapevolezza di me, esco dal flusso della vita vissuta. No? Noi viviamo in uno scarto continuo rispetto alla vita vissuta, perché già il fatto di pensarci che facciamo qualcosa ci sfalsa. Non so se è chiara questa cosa. Cioè la consapevolezza è un uscire da un processo, un flusso costante nel quale immaginiamo nessuno abbia la consapevolezza della morte e né di sé, ma questo ripeto è qualcosa che ci diciamo noi.
Mi vedo dall'esterno quando o sei fuori di testa o hai assunto tutto il processo.
Esatto, quelle poi quelli che sono altri, cominciamo a andare a vedere pure le forme astrali, finiamo più. Però insomma diciamo che ci sono una serie di questioni che rinviano a una maggiore complessità di tutto questo. Però detto questo, è comprensibile che a un certo punto la presa di consapevolezza venga porti a un certo tipo di processo che è quello, cioè ritenersi figli di Dio, no, noi siamo da questo punto di vista perfettamente emblematici, allora noi siamo figli di Dio perché questa scintilla divina è stata messa dentro sto casino, dentro sto corpo pieno di sporcizie, lussurie, eccetera, eccetera, e va bene così, però c'è qualcosa che non quadra in questo, nel senso che dal mio punto di vista, se vogliamo proprio dirla tutta, è stato un salto evolutivo che non ha funzionato come avrebbe dovuto. Cioè, un salto evolutivo che ha funzionato fino a un certo punto, perché quello che dice Damasio, e quello di cui sono assolutamente convinto, è che la nostra struttura neurale, la nostra struttura cerebrale, si sono venute generando per le esigenze del corpo. Non è viceversa, noi da questo punto di vista capiamo tutto quello che ci pare perché ci fa comodo, però da un punto di vista di evoluzione, cioè di processo evolutivo lungo, quello, noi abbiamo avuto prima il cervello rettiliano, poi per qualche, non so quanti millenni, dovrò andarmi a studiare le tempistiche, se no pare brutto, ma ad ogni modo mi interessano relativamente, abbiamo avuto un ulteriore salto evolutivo che ha portato al sistema limbico. Dopodiché, dopo altri millenni, abbiamo avuto il terzo salto evolutivo che ha portato al sistema della neocorteccia. Noi sappiamo perfettamente che questo è il modello al momento che dà conto del nostro modo di essere cerebrale. E questo è continuato ad accadere perché? Perché il nostro corpo diventava costantemente più complesso e c'era bisogno di un qualcosa che gestisse tutta questa complessità. E quindi prima le reti neurali, poi il cervello e poi i vari stadi del cervello. Quindi il punto è che, per esempio, se vogliamo prendere semplicemente questo argomento, noi oggi, in nome di questa lettura errata, abbiamo ribaltato completamente la questione e abbiamo deciso che il cervello, di fatto, è la parte importante dell'essere umano e il corpo lascia il tempo che trova. No? Nelle nuove teorie della simulazione, nelle nuove teorie del transumano, in tutto quello che viene raccontato in questo periodo, il cervello è la parte che va preservata. È anche lui comunque una forma di hardware, per cui quello che conta è il software all'interno della nostra conoscenza, della nostra consapevolezza. Tu potresti teoricamente estrarre questa consapevolezza dal corpo umano e trasferirla dentro dei corpi fatti di altre materie, in altri supporti, col silicio invece del carbonio, tutta una serie di cose. Ma è un'assurdità totale, perché il tuo cervello di fatto sta lì perché serviva al corpo, non è che il corpo serva al cervello, è il contrario. E di conseguenza, essendo il contrario, che vuoi astrarre? Non so se è chiara sta cosa. Allora, nel momento in cui cominci a ribaltare le prospettive e ti accorgi che il corpo è al servizio del cervello, il problema diventa serio. Com'era possibile? Cosa avrebbe dovuto accadere perché la tua consapevolezza si rendesse conto di essere uno strumento sofisticatissimo e unico, per quanto ci risulta ad oggi, di un corpo che era riuscito ad arrivare a dei livelli di complessità e di articolazione altrimenti impensabili. Il problema è che nel momento in cui questa consapevolezza si è affacciata, tutta questa non aveva gli strumenti, non aveva il materiale per sapere di essere l'esito di un processo evolutivo di millenni, anzi no, di milioni di anni, scusate, no, la faccio troppo breve. E quindi per certi versi è comprensibile che abbia adottato nella gran parte dei casi, ma non dappertutto, nelle prime culture moltissimi ragionavano in altri modi. Noi abbiamo avuto fino al 1600 e rotti le culture indiane d'America, i nativi americani, che avevano dei modi di di vivere nel mondo che erano ancora quelli della cultura minoico-cretese, sentivano le voci, avevano le visioni, tutte cose che noi ovviamente associamo alla pazzia, perché lì altrimenti come farebbe, però la parte visionaria, la parte di rivelazione sono parti integranti della nostra cultura. Il famoso oracolo di Delfi era uno che aveva le visioni, sentiva le voci, aiutato da sostanze chimiche, da fumi particolarmente, però insomma diciamo come tutti gli sciamani e tutti quanti gli stregoni di tutte le culture umane, però erano modi di essere umani diversi da quelli che abbiamo poi scelto noi, diciamo di fatto l'approccio radicale in questi termini è occidentale, cioè parte con la filosofia greca, continua con le religioni evidentemente del Medio Orientale, quindi sia l'ebraismo che il cattolicesimo che l'Islam, e poi va avanti nel tempo e diventa in qualche modo l'unica prospettiva che oramai la gran parte del mondo adotta, con una serie di variazioni, una serie di cambiamenti, però di fatto ci troviamo a gestire esclusivamente questo tipo di approccio. Quindi capite che è giustificabile fino a un certo punto, ma per certi versi è comprensibile. Cioè, a un certo punto io mi sveglio un bel giorno e mi accorgo di sapere che sono, mi accorgo della morte, mi accorgo che la gente finisce, a un certo punto comincio ad avere paura, tutte quelle cose, è probabile che questo sia il fatto cruciale che determina i miei modi di essere successivi. Ed è infatti quello che dice Gilbert Dinon e tanti altri, ovvero sia che la cultura, di fatto tutte le culture, sono dei modi, dei dispositivi simbolici volti a trattare il problema della morte. Perché quello ad oggi a noi ci risulta che siamo gli unici ad avere questo privilegio del sapere che prima o poi moriremo, e il fatto che il sapere che prima o poi morirai è destabilizzante, mettiamola così. Quindi abbiamo inventato tutta una serie di strategie, tutta una serie di modi per fare i conti con questo discorso e in qualche modo renderlo accettabile, perché altrimenti non faresti che stare sdraiato per terra aspettando di morire, cioè, non è la cosa più pratica del pianeta. Ci siamo fin qui? Ok, facciamo un piccolo break. Tornando a bomba, dobbiamo un attimo chiarirci questo discorso, nel senso che abbiamo detto che questo lungo percorso qui, tra l'altro vi faccio presente, prima di cominciare questo ragionamento, che per quanto stiamo cominciando a capire che il cervello non è l'unica parte importante del nostro corpo, come abbiamo, ciò nonostante continuiamo a barare, non so se avete presente la faccenda dell'intestino, i piccoli ometti col caschetto rosso che vanno in giro, no? E ti dicono perché l'intestino è il secondo cervello, e tu li dovresti mandare a fanculo perché l'intestino è il primo. Cioè, da tutti i punti di vista, il primo cervello è l'intestino. Può non piacerci, perché a noi la cacca non piace e di conseguenza siamo tutti schifiltosi, però lì è l'inizio, tant'è che il sistema nervoso dell'intestino è diverso dal resto del sistema nervoso, è più rozzo e ha una serie di fibre che trasmettono non soltanto lungo l'asse neurale ma anche lateralmente, quindi sono più efficaci. Stranamente, poi dopo siamo diventati più precisi anche da un punto di vista corporeo e abbiamo perso cose. E la comunicazione tra l'intestino e il cervello avviene per l'80% dall'intestino al cervello. Non so se capite di che parliamo, cioè non è il cervello che comanda, l'intestino comanda il cervello. Quindi, ecco, voglio dire, tanto per capire come funzioniamo, no? Ecco, funzioniamo esattamente al contrario di come ce lo stiamo raccontando da 3.000 anni a sta parte. Quindi quando c'è il sapere di pancia? Il sapere di pancia spesso e volentieri è probabilmente funziona meglio di quell'altro, perché guarda caso, no? Voglio dire, è quello grazie al quale ci siamo fatti i famosi 6 milioni di anni, nonostante tutto, quindi. Perciò teniamolo presente, perché sta cosa sta filtrando, no? Adesso abbiamo scoperto dei fasci nervosi nel cuore che improvvisamente, oh caspita, ma anche lì, vabbè, ok. Ad ogni modo, ecco, però nel quadro dell'inerzia paradigmatica continuiamo a travisare e a stravolgere le cose che scopriamo per farle rimanere all'interno del paradigma, quindi è il secondo cervello, l'intestino. Il primo è ovviamente quello che abbiamo in testa, ma vediamo anche perché è così importante il fatto che ce l'abbiamo in testa, ma vabbè. Ad ogni modo, quindi, come abbiamo fatto noi, che cosa è successo strada facendo a seguito di questo atto del quale non siamo assolutamente in grado di dire perché? No, se voi andate a leggere un bellissimo libro di Rebecca Solnit, che vi ributto lì, poi fate come vi pare, che si chiama L'arte del camminare in italiano, in inglese si chiama Wanderlust, ed è un testo scritto appunto sull'importanza del camminare, perché lei è un'altra che ritiene che camminare sia un atto fondante, anche io lo ritengo fondamentalmente.
Fondamentalmente la medicina ha fatto passi da gigante.
Fa passi da gigante, guarda, guarda i casi della vita, no, ha fatto passi da gigante, come vedi l'immagine è proprio esattamente quella. E il punto della questione è questo, ovvero sia che quando vai a sentire un convegno di coloro che cercano di spiegarti perché siamo diventati bipedi, ognuno ha un punto di vista che normalmente non si mischia con gli altri. Allora, ce ne sono svariati, io credo che come sempre il discorso sia più o meno di un insieme di fattori, evidentemente. Questo insieme di fattori parte dall'ostensione delle parti virili, ci dicono, no? Per effetto, quello per cui così. Poi c'è un tipo di disposizione più conveniente per certi climi, il fatto di stare in piedi ti permette di gestire la luce del sole, l'ombra, eccetera, eccetera, in certi modi. Non lo sappiamo, ad ogni modo, fatto sta che a un certo punto ci alziamo in piedi. Questo alzarci in piedi ha una serie di conseguenze che mo vediamo anche in altri ambiti, però da un punto di vista di facilitazione dell'evoluzione è fondamentale. Perché? Perché quasi contemporaneamente, o comunque a breve dopo l'esserci alzati in piedi, un ulteriore salto evolutivo ci fa avere i famosi pollici opponibili e diventiamo Homo habilis. Questo è il primo step della faccenda. Allora, l'Homo habilis che cosa ha in più degli altri? Ha questa capacità di manipolare il mondo, quindi comincia a costruire i primi strumenti rozzi. I primi strumenti rozzi gli permettono di avere maggiori capacità di mettere insieme le risorse necessarie per mangiare, le energie necessarie. La disponibilità di energie e di cibo porta a ulteriori salti evolutivi. Quindi di fatto il momento, per quello il fatto che l'essere umani comincia col camminare, perché nel momento in cui noi diventiamo bipedi abbiamo una possibilità di intervento sul mondo che è non solo utile per sopravvivere, ma è talmente utile da permetterci di avere le risorse energetiche necessarie per ulteriori salti evolutivi. Perché il cervello e tutto quello che ha a che fare con le reti neurali sono degli organi estremamente che consumano tantissimo, tanto per capirsi. Cioè non te li puoi permettere se non hai tanto cibo, se non hai modi di procurarti questo cibo continuativi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi perché questo accada c'è bisogno appunto di avere alle spalle una serie di ulteriori cose. Quindi come vedete noi cominciamo a conoscere il mondo e a sapere quello che c'è da fare, non dico immediatamente, ma comunque quasi subito dopo che queste cose accadono, quando, come dice Damasio, non c'è una mente e non c'è un cervello, come lo intendiamo oggi. Però c'è un modo di conoscere il mondo, c'è un modo di essere efficaci nel mondo, c'è un modo di vivere all'interno del mondo che è conoscibile, è migliorabile, e noi lo facciamo. Questa è la base della conoscenza. La base della conoscenza è una conoscenza corporea. È una conoscenza che impara a leggere il mondo, impara a leggere il mondo in termini di buono o cattivo, evidentemente, di utile o non utile, di positivo e di negativo, per cui ci sono alcune zone nelle quali non vai, alcune zone nelle quali è più facile che tu trovi quello che vuoi, che ti può servire. Ma questo non implica una consapevolezza, perché gli animali fanno esattamente lo stesso, lo fanno esattamente uguale i grandi primati, lo fanno una miriade di, lo fanno le api addirittura, no, figuriamoci, non potevamo farlo noi. Quindi immaginarci come animali particolarmente versati nella sopravvivenza è facile, no? È quello che fanno la gran parte delle specie animali del pianeta. Noi abbiamo questo grosso problema che pensarci animali è una cosa che ci ripugna, tant'è che usiamo il termine animale o bestia per sancire la differenza, no? Sei proprio una bestia. Quando mai una bestia si è comportata normalmente come noi imputiamo all'altro di comportarci? È rarissimo. Però lo usiamo come termine di distinzione, evidentemente. No, noi non siamo animali. No, noi siamo animali. Esattamente, tanti problemi, è esattamente quello. No, quindi l'eccezionalismo umano si articola in una amplissima serie di fraintendimenti, pregiudizi, pretese, eccetera, eccetera. Una di queste è appunto il fatto che noi possiamo fare le cose che facciamo soltanto se siamo consapevoli. Non è vero, moltissime le potevamo fare pure prima, tant'è che è quello che è successo. Allora, le mani opponibili, tutto questo cosa ci porta? Ci porta a dei progressi dalle reti neurali al sistema, appunto, il primo sistema cerebrale, che è quello del cervello rettiliano, come dicevamo, che attualmente diciamo è quello che compone il cervelletto e la spina dorsale. Questo primo passo avanti, questo primo passo riesce, come dire, evidentemente a coordinare molto meglio l'azione di tutte le nostre coorti cellulari, virali e batteriche, e pian piano appunto arriviamo a un ulteriore salto, e fin qui appunto la nostra conoscenza corporea si va specificando sempre meglio e noi facciamo una serie di modifiche corporee tali per le quali i ricettori del movimento e dell'ambiente che prima erano all'esterno vengono introiettati. Noi oggi abbiamo i ricettori della propriocezione all'interno del corpo. Quali sono i ricettori della propriocezione? Quelli che vi permettono di percepirvi, cosa che normalmente noi non prendiamo in considerazione, ma di fatto accade costantemente, no? Il fatto che vi sdraiate e abbiate bisogno di fare dei piccoli aggiustamenti per stare comodi, il fatto che sappiate quando state comodi. Quando ci pensi, guarda, è vero che invece le discipline orientali sono mirate esclusivamente su questo. Quello è il punto centrale della cosa. Quindi come dimostriamo che è un paradigma che non è umano ma è culturale? Perché tante altre culture questi argomenti li hanno capiti perfettamente. Cioè lo scopo della gran parte delle discipline orientali è esattamente recuperare quel tipo di consapevolezza corporea. Lo yoga più di tutte, ma vale anche per il judo, per il karate, cioè tutte quante le discipline orientali, il tai chi, tutte le discipline orientali a cosa mirano? Mirano a farti recuperare la consapevolezza che puoi avere del tuo corpo e che nel frattempo non hai voluto più avere. Quello è il punto centrale, no? Perché non hai più voluto avere? Perché sei convinto che il tuo corpo sia semplicemente un supporto così che sta là, che non gioca nessun ruolo, non è mai stato importante. Noi sappiamo che non è vero, il corpo è sempre, c'è stato sempre e solo il corpo fondamentalmente, poi dopo sono arrivate cose, ma se noi siamo diventati ciò che siamo diventati è grazie al fatto che il nostro corpo per molti versi è stato in grado di gestire situazioni assolutamente inconcepibili, cioè noi eravamo molto più resilienti prima di oggi. Oggi se succede qualcosa siamo condannati, ragazzi, non siamo in grado di fare niente. Le ghiacciere stanno a zero, noi siamo riusciti a sopravvivere appunto alle grandi estinzioni, alle glaciazioni, agli scioglimenti dei ghiacciai, l'emersione delle montagne, le catastrofi più totali, e tutto sommato siamo andati avanti. Io sono quasi convinto che a un certo punto, in una delle occasioni più drammatiche, se deve essere salvata soltanto una percentuale di imbecilli, quasi sicuro, e quindi, e poi siamo arrivati qui. Però diciamo che quello è una chiosa satirica della questione. Ad ogni modo, il punto centrale è che attraverso tutte queste strategie, attraverso tutti questi modi di essere, noi siamo ancora oggi in grado di recuperare quella consapevolezza. Beh, le discipline orientali ci dicono, guarda, non ti fidà troppo delle parole e della ragione, perché sono belli strumenti ma un po' troppo ipervalorizzati, ci sono altri modi per comprendersi, ci sono altre verità che vanno capite in altri, con altri sistemi, non le devi dire. Tant'è che se voi prendete un altro librino molto carino che consiglio caldamente, che si chiama 101 storie zen, un librino piccolo piccolo di Adelphi, quindi si legge bene, e lì vedete tutta quanta questa questione, no? Il grande, a parte i famosi koan zen, che sono quegli enigmi, no, ascolta il suono di una mano sola, tutte queste cose, rimane un attimo, che cazzo vuole da me, ecco, sono tutti mirati esattamente a mandare in tilt la tua capacità, la tua mente razionale e arrivare oltre, no? E uno di questi cosi è quando tu vai dal famoso saggio Zen che sta lì per conto suo, se fai beati cazzi suoi, e chiedi che cos'è lo Zen, e lui ti risponde: sei libre di seta. Il che vuol dire evidentemente che qualunque cosa lui dica non è in grado di descrivere ciò che tu puoi sapere, perché il sapere di quel genere è un sapere fatto in altri modi, ci sono altri saperi, noi lo sappiamo, lo abbiamo saputo benissimo fino all'altro ieri fondamentalmente, tant'è che avevamo in quasi tutte le culture il sapere esoterico, che era il sapere per le masse, il sapere esoterico, che era il sapere per quelli che erano titolati a sapere di più, in tutte quante le discipline, tutte le religioni tradizionali hanno dei filoni di studiosi particolari, hanno delle figure particolari come gli sciamani e tanti altri, insomma nella storia dell'umanità ci sono state molte più strade alla conoscenza di quelle che noi oggi riteniamo plausibili, sebbene questo ritenerle plausibili non ci impedisca di saccheggiarle, perché forse lo saprete, ma l'attuale farmacopea in larga misura è fondata sull'espropriazione dei saperi tradizionali degli sciamani amazzonici, degli sciamani messicani, di tutti i vari siberiani e via discorrendo. Noi ultimamente scopriamo poco e rubiamo parecchio, ma è un po' il nostro modo di essere, quindi che devi fare. Quindi capite che la problematica del peso relativo del sapere consapevole è interessante, perché noi, secondo me, l'abbiamo molto sopravvalutata. L'abbiamo talmente sopravvalutata che abbiamo perso di vista tutti gli altri saperi, che non è che nel frattempo sono scomparsi, perché il punto centrale è che anche se noi non ne parliamo, quelli ci sono lo stesso. Anche se noi non abbiamo la più pallida idea, quelli ci influenzano uguale. Quindi non saperlo è in qualche modo esporsi a una serie di capacità di incomprensione, a una serie di possibilità di manipolazione, a una serie infinita di modi di mal concepire e fraintendere il mondo. Per cui è più opportuno che ci rendiamo conto di che parliamo. Allora, in questo discorso, che più o meno dovrei avervi introdotto, noi abbiamo tre tipi di sapere a nostra disposizione. La conoscenza corporea, che è quella che abbiamo detto essere la prima che ci ha accompagnato dall'inizio, da prima che ci alzassimo in piedi, per cui appunto eravamo in grado di dare giudizi sulla valenza dell'ambiente. La valenza è il termine che utilizza Damasio per spiegare appunto, no, il nostro modo di giudicare il resto del mondo, l'ambiente, sia interno che esterno. Poi a un certo punto arriva la conoscenza simbolico immaginale e poi ovviamente la chiamiamo ragione, senza scrivere cose chilometriche. Quando accade questa cosa è come ci permette di rivedere un'altra serie di questioni che abbiamo frainteso. Allora, la conoscenza simbolica immaginale probabilmente si sviluppa dal momento della comparsa del sistema limbico, secondo passaggio evolutivo del cervello. Dopo il cervello rettiliano o paleoencefalo, compare questa struttura che è una specie di ciambella, perché il limbus vuol dire ciambella in latino, non ha a che fare né col ballo né col luogo dove vanno le anime non battezzate, però si chiama, è una specie di cervello di ciambella che circonda il cervelletto e diventa la seconda struttura importante, quella dove c'è l'ippocampo, dove abbiamo tutta una serie di strutture cerebrali piuttosto note che vengono invocate ancora oggi. No, perché sta dentro, fondamentalmente ci sono le due parti, quelle che vedete normalmente quando vedete CSI, c'è uno che fa vedere il cervello, quella è la neocorteccia. È questo. In mezzo a quella neocorteccia ci sono queste altre due strutture, che sono appunto il cervelletto e il sistema limbico. Il sistema limbico che cosa fa? Il sistema limbico è il luogo delle emozioni, è il luogo della memoria di lungo periodo, è il luogo degli stati d'animo. E quindi implica cosa? Che accanto alla conoscenza corporea comincino a svilupparsi dei livelli di attribuzione di senso. Quindi, riprendendo un altro tipo di discorso e ribaltandolo un'altra volta, noi normalmente siamo dell'opinione che il rito derivi dal mito, no? Noi diciamo c'è un mito, dopodiché dal mito ricavi il rito. E anche lì sbagliamo clamorosamente. Perché il problema è che le cose funzionano al contrario, ovvero sia, alla conoscenza corporea corrisponde il gesto, fondamentalmente. No? Il gesto non ha bisogno di consapevolezza. Il respingere, il fuggire, il prendere, afferrare, cacciare, sono gesti che si fanno, li fanno gli animali, tutti, no? Normalmente, via discorrendo, e quindi. Quando arriviamo alla conoscenza simbolico-immaginale, il gesto viene inserito all'interno di una sequenza che comincia ad avere senso. Quindi dal gesto segue il rito. E perché segue il rito? Perché il gesto comincia ad acquisire la capacità di esprimere dei valori, la capacità di incarnare quei giudizi di buono, cattivo, difficile, facile, amichevole, nemico e via discorrendo, che già erano in qualche modo stati già nella base della conoscenza corporea, ma privi di questa capacità di ulteriore fertilità. Capite? Quindi il rito è il passaggio, diciamo, fondamentale nel quale noi diventiamo cominciamo a diventare ciò che siamo diventati oggi. Tant'è che se voi prendete un nostro collega che anche Gianluca conosce, che si chiama Giampiero Vincenzo, lui sta pubblicando una serie di cose molto interessanti sulla scorta di un altro autore che si chiama Ritzer, che è il fotografo di Catania.
Ah, sì, non è che posso ricordare nomi di
certo, figuriamo.
Ognuno c'ha un nome diverso.
Cioè, guarda che strano, invece di chiamarli tutti Chen. L'altro giorno ho corretto la bibliografia di un mio collega che mi ha mandato un suo articolo, e c'erano Chen e Chin. Ho detto, vabbè, ma sta piangendo, tre autori diversi tutti in fila. Ad ogni modo, la questione del rito è una questione che a noi oggi ancora interessa particolarmente, tant'è che è alla base delle più recenti strategie di marketing. Non so se avete visto il Mulino Bianco recentemente. Che succede? Ah, da quando sono uscite le gocciole, Marina le mangia facendo questa tutte le mattine. Quello è un rito. Lo fanno apposta, perché vogliono fare in modo che tu inserisca all'interno dei tuoi riti che tu hai, perché tutti voi vi svegliate la mattina e seguite una serie di operazioni scandite e rituali, anche se non lo sapete, per ricostruire l'io, perché l'io nel frattempo è andato per stracci. Questa è un'altra di quelle cose che tendenzialmente non consideriamo, però tu ti svegli la mattina e devi in qualche modo tornare a essere te stesso, dici. Ma tu sei quello che eri senza l'io la mattina quando ti svegli, quindi devi fare un attimo mente locale, che fa? E di solito fai, no? Quindi vai in bagno, te lavi i denti, prendi un caffè, ti preghi per 5 minuti, fai le genuflessioni, fai quello che ti pare, però guarda caso quelli sono tutti riti. E tutto il mondo ancora oggi si costruisce su riti. Che fai il sabato pomeriggio? Vado qui. Che fai il venerdì pomeriggio? Con chi parli? Vale, io il martedì mattina vado a fare questo, il martedì sera faccio quello, sono tutti riti. Quindi il sapere rituale e l'approccio rituale al mondo continua a essere una delle chiavi fondanti del nostro esistere. E comincia lì. Tanto per dare un'idea della continuità e dell'importanza del capire le scansioni temporali, perché sennò noi ogni volta pensiamo a essere nuovi. Niente di nuovo sotto il sole, una noia mortale. Salvo il fatto che appunto continuiamo a fraintendere. Dopodiché che succede? Succederà dopo che quando avremo le parole... ha voglia a camminare, perché qui le parole compaiono più o meno a ste parti pure loro, allora tradurremo quel rito in un racconto mitico. E vi faccio presente che comunque il racconto mitico è parte di quel tipo di cultura e di sapere che ancora prescinde dall'io, perché una delle caratteristiche del mito è quella di non avere un autore. Il mito si distingue perché è un sapere diffuso, è qualcosa che tu fai, qualcosa che ci si racconta, ma non c'è uno che sa che l'ha scritta, perché il mito è un po' il frutto delle voci. E le voci cosa sono? Sono le nostre voci interiori che fino a un certo punto noi abbiamo percepito come all'esterno. Poi l'io si è costruito come complesso e queste cose sono passate. Ma qui parliamo, tanto per capirvi, per capirci, della questione della lotta di Platone con i poeti. Parliamo del 2600 avanti Cristo, parliamo dell'altro ieri, capito? Perché al tempo ancora c'erano gli oracoli di Delfi, c'erano i visionari, c'erano quelli che pretendevano di sentire le voci, e succedeva 4000 anni fa. Quindi niente in termini di storia, nulla, un batter d'occhio, come posso dire. Quindi il mito, che noi invece ovviamente, siccome abbiamo deciso che all'inizio era il verbo, non avendo capito niente di quello che succedeva, ma in accordo con quello che ci sarebbe detto uno che improvvisamente parlava e non sapeva chi era, è la prima cosa che dice la parola. Eccomi, quindi il primo, l'inizio sono io. Quindi noi di norma diciamo che prima c'era la parola, quindi abbiamo detto i miti, dopodiché a un certo punto per qualche ragione abbiamo deciso di fare i riti e via discorrendo. No, è esattamente il contrario. Cioè, ad ogni step della nostra crescita conoscitiva corrisponde un certo tipo di atteggiamento. In questo qui questo step qui, che è quello più importante secondo me, rientra tutto il sapere dell'archetipologia durandiana, della quale cominciamo a parlare adesso e probabilmente finiremo domani, che si inserisce in questo discorso da prima, nel senso che io comincio con l'archetipologia durandiana, quindi io mi fermavo al fatto che l'immagine veniva prima delle parole. Dopodiché, studiando Damasio, studiando tutti gli altri, mi sono reso perfettamente conto del fatto che il discorso di Durand costella perfettamente con questi altri, no? Infatti, solo io lo sapevo da prima, è dopo che l'ho scoperto che ci stava bene, però a me già mi aveva convinto prima. Capito? Per cui, che cosa ci dice Gilbert Durand, con questo atteggiamento, con questa disciplina, se la vogliamo chiamare così, con questa teoria? Ci dice esattamente che la parte simbolica, la parte della conoscenza simbolica, la capacità del simbolo di produrre senso, è di molto anteriore alla capacità di parlare. Dirò una delle cose che ci racconta già a metà degli anni 60, quindi prima che noi avessimo fatto tutte queste scoperte sulla di paleoarcheologia, di paleoantropologia, eccetera, ci dice: guardate che l'immagine viene prima della parola, che era esattamente quello che diceva il vostro collega qui. Le pitture rupestri sono anteriori di millenni al primo scritto, alla prima parola. Quindi noi abbiamo cominciato a dipingere, abbiamo cominciato ad essere artisti, abbiamo cominciato ad esprimerci attraverso altri modi ben prima di essere consapevoli. E le pitture rupestri, che normalmente trattiamo come i selvaggi che grattano il muro, richiedono una capacità tecnica incredibile, perché la roccia va preparata, non è che tu pigli una roccia e cominci a fare i graffi. C'è da fare tutta una serie di lavori prima, quindi la pittura rupestre rientra perfettamente all'interno del rito. È una parte del rito, ma è una parte del rito che tradisce una competenza manuale, una competenza artigianale già molto sviluppata, quindi tutte queste cose c'erano prima della parola, prima della consapevolezza. Questo è il grande punto. Cioè, noi costruivamo città ancora prima di essere in grado di dire la parola città, ma lo facevamo. Perché lo facevamo? Sulle città non ci vado, perché diventa una cosa particolarmente complicata, quindi ce la risparmiamo, ma ad ogni modo
lo facevamo perché era ovvio farlo.
Giampiero dice che le città sono degli apparati rituali. Degli apparati rituali, cioè la città non è costruita, perché noi ovviamente, pensando con le categorie di oggi trasferite nell'antichità, le città sono luoghi di scambio, di commercio, di difesa, eccetera. Pare di no, nel senso che le prime città, Gerico, che è uno dei casi specifici della questione, si dota di mura 1200 anni dopo essere stata fondata. E tu quindi ti chiedi: e quei 1200 anni prima che facevano?
Ma anche l'anno del tutto parla.
Esatto, infatti è comico, perché poi di cose. Esatto.
Le città, primi esempi di città è Stonehenge.
Esatto, cioè, nel senso che probabilmente la prima parte d'architettura, la prima costruzione di questi centri ha a che fare con delle esigenze rituali che non sono strumentali. Cioè, noi per tanto tempo abbiamo vissuto in modi completamente diversi. Secondo me, tutto sommato, forse migliori, ma vabbè, quelli poi sono giudizi personali. Ma ci sono una serie di casi documentati ormai, anche da un punto di vista sia sia antropologico che archeologico, di culture che hanno rifiutato l'agricoltura. Beh, noi siamo abituati a pensare, perché noi pensiamo sempre in sequenza, la modernità purtroppo funziona così, no? Allora, prima una cosa, poi un'altra, di solito sono quattro stadi, sempre gli stessi, e allora a un certo punto dice: vabbè, a un certo punto c'è stata l'agricoltura, siamo diventati sedentari, e tutti prima i cacciatori e raccoglitori erano dei selvaggi, no? Quelli che, si è capito perché siano selvaggi, questi lavoravano 2 o 3 ore al giorno forse, dopo che stavano tranquilli in palciolle per tutto il resto del tempo, anche lì una firmetta al volo, no? Ce la possiamo mettere. E allora però dice: quando è arrivata l'agricoltura, ovviamente poi diventano tutti agricoltori. Non è vero per niente. Ci sono un sacco di culture che hanno fatto gli agricoltori per un po' di tempo, poi hanno detto: sai che c'è, io preferisco tornare a cogliere ghiande in mezzo ai boschi. E sono tornati nei boschi. Ce ne sono tanti che non sono diventati mai agricoltori. Se vi capita di leggere quel libro, è bellissimo, L'alba del tutto. Noi abbiamo anche lì operato una serie di riduzioni drastiche, noi siamo, ci sono dei periodi della storia, cioè appunto i cacciatori e i raccoglitori. Dopodiché sembra che fossero tutti uguali, invece erano tutti diversi dal primo all'ultimo. si comportavano in modi diversi, alcuni avevano gli schiavi, alcuni no, alcuni avevano il matriarcato, alcuni no, alcuni raccoglievano e stoccavano, altri se ne fregavano. Cioè, una serie di comportamenti completamente diversi, tra i quali dei comportamenti particolarmente interessanti che sono quelli stagionali. Cioè, c'erano delle culture che in certe stagioni si comportavano in un certo modo e in altre in modi completamente diversi. Quindi c'era l'autorità, non c'era l'autorità, nella gran parte dei casi stavano tutti attentissimi a far sì che tu non potessi avere potere gli uni sugli altri. Mi pare, una cosetta intelligente, se devo dire, no? Quindi sì, c'erano i ricchi, ma non avevano modo di affermare la loro ricchezza facendola diventare potere, perché c'erano tutta una serie di dispositivi, sia rituali che simbolici che valoriali, per i quali sì, ok, era importante, ma non rompe i coglioni. Tant'è che quando arrivano i nostri colonizzatori negli Stati Uniti e entrano in queste cose, c'è il re, il quale doveva andare in giro pregando i suoi vassalli che facessero le cose, perché qui se non gli andava ne facevano per niente, e non aveva gli strumenti per costringerli. No, quindi eravamo umani in modi completamente diversi da quelli che poi abbiamo scelto, tant'è che gli intelligenti di quelle culture chiedevano ai colonizzatori: ma come fate a vivere così male voi? Che vi trattate a pesce in faccia, non badate gli uni agli altri, avete gente che vi ordina di fare le cose? Noi non lo concepiamo. Beati loro, noi sì, però abbiamo sterminato. E quindi, vabbè, ad ogni modo...
Così imparano di non
solidarizzare. Esatto, no? Che cavolo, dovessimo avere un qualche tipo di... Quindi, come vedete, possiamo cominciare ad affermare una serie di cosette interessanti sulla conoscenza, no? Ovvero sia che questa conoscenza qui non è che quando è comparsa la ragione improvvisamente è scomparsa. Noi continuiamo a usarla senza saperlo, fraintendendola o stravolgendola o nascondendola. Da questo punto di vista il concetto di derivazione paretiana, come vedremo, è un concetto centrale. Non so se, mi auguro che ve lo ricordiate, ma se no lo ridiciamo. Ad ogni modo, detto questo, possiamo parlare un po' meglio di Gilbert Dunant, perché appunto è il fondamento del saggio che vi ho detto di leggere, per cui sarà opportuno dargli una qualche specifica. Allora, Gilbert Dunant scrive questo testo nel 60, se non vado errato, dintorni comunque, perché lì pure c'è una serie di querelle bibliografiche che non finiscono più, non si riesce mai a capire se è il 60, il 59, il 62, ad ogni modo, insomma, ci interessa relativamente. Il saggio si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, ed è un testo molto bello e piuttosto impegnativo. Se qualcuno è interessato lo legga pure, ma insomma, ecco, diciamo... Soprattutto le prime 60-70 pagine sono una martellata di quelle, devo dire, bisogna...
Avevano degli cominciato a leggere l'introduzione, già aveva degli incomprensibili.
Sì, sì. Ma quello è il bello tra virgolette. Il bello della questione è che noi fino a qualche anno fa eravamo in grado di fare un sapere estremamente più complesso e articolato di quello odierno. Oggi abbiamo bisogno, come Gianluca sta verificando, di ripetere le cose 50.000 volte perché non te capisco. Cioè, tu prendi un autore americano, l'autore americano ti ripete la stessa cosa, uguale, io credo che faccia proprio le subroutine con le frasi identiche, ogni tre pagine. Che siccome ha dei lettori che hanno la memoria di un pesce rosso, non può che non ripetere, non c'è altra spiegazione, altrimenti sono matti. Cioè, io leggo i libri americani, mi vengono dei nervi che non finiscono più, perché ogni volta, come ho detto il capitolo 4, ti ripete tutto e tutto. La so questa, la so, te la recito, santa madonna, me l'hai detta 90 volte. Ci deve essere un motivo, il motivo è che il lettore non è più in grado di starti dietro.
Però potremmo fare un evento con uno scrittore americano che ci presenta il suo libro. Così almeno ci spogliamo un po'.
Ma perché
sono cari gli scrittori americani.
È lo scrittore che si è adattato al lettore?
Io credo di sì, ma d'altronde purtroppo è inevitabile. Anch'io sto scrivendo molto meno di quanto non avrei voluto scrivere, che tanto per chi scrivo? Il dramma è quello. E come scrivo in modo da farmi capire da qualcuno? Perché non è facile, capito? Non è un problema. Per me è un problema che ormai sono 20 anni che vado avanti. Infatti, ho scritto il mio ultimo libro è del 2014, perché ma poi ho smesso perché.
Un tuo saggio che per leggerlo è voluto veramente. Facevo le notti, lo leggevo di notte alla fine della
mia. Beh, certo,
è molto però c'è voluto, cioè, ogni pagina deve leggere due.
Capito, ma voi io vi ricordo, ragazzi, se vi dovesse essere passato di mente, la Summa Teologica di San Tommaso era un manuale universitario. Quindi, come dire, vergogniamoci tutti. perché c'è da vergognarsi, cioè il nostro livello di competenza linguistica di oggi è barbaro, cioè i greci ci avrebbero chiamato barbari, perché noi oggi non siamo in grado di seguire un ragionamento complesso con un minimo di coerenza e di facilità, dobbiamo star lì a leggere, cercare di capire che abbiamo detto, eccetera, eccetera. Questa cosa è grave, perché mentre il mondo diventa terribilmente complesso, noi diventiamo sempre più ignoranti. E chi lo gestisce un mondo complesso? Le intelligenze artificiali. Non è casuale che stiamo a fare tutta questa storia sulle intelligenze artificiali. Perché?
Ricordiamoci che è programmata da milioni.
Esatto. Vabbè, questi sono quei dettagli. Ad ogni modo, quindi, che ci dice Durand? Ci dice, nelle prime 70 pagine di cui parlavamo, ci dice che i metodi che sono stati messi a punto fino ad allora di categorizzazione e classificazione dei simboli, che succede? Non vanno bene. E che invece lui ne ha pensato un altro. Allora, i simboli cosa sono fondamentalmente? Il simbolo è una cosa che non ha granché a che fare con la nostra cultura, perché è qualcosa che unisce. No? Come saprete, dal greco symballein vuol dire mettere insieme le cose. Quello che non unisce è il diavolo. No? Simbolo e diavolo sono gli opposti. Il diavolo separa. Quindi, tante cose vengono fuori dalla cosa. Allora, il simbolo serve ad unire. Cosa unisce? Questo lo vedremo con un po' più di attenzione, ma dal mio punto di vista unisce ancora più di quanto non faccia la metafora, ovvero sia congiunge significati, congiunge possibilità euristiche, congiunge una serie di dimensioni del mondo che altrimenti non sarebbe facile porre insieme. Perché la logica linguistica, quella che usiamo normalmente, si muove per compartimenti e certi salti non è in grado di farli. Il simbolo tendenzialmente sì. E il simbolo è estremamente complesso ed è estremamente indisciplinato. Quindi, come dice Durand, il simbolo evoca istantaneamente uno sciame di significati. Se avessi qui una bilancia, vi farei vedere una bilancia, che vedreste voi nella bilancia? Cosa vi farebbe venire in mente?
Un meccanismo.
Poi?
Un giudizio.
Poi? Su?
La giustizia, un segno zodiacale.
Volemmo fare qualcosa con questi encefalogrammi piatti oppure no? Perché sì, tutte queste cose contemporaneamente. Non puoi decidere se la bilancia che ho in mano è il segno zodiacale, il simbolo della giustizia, un reminder del fatto che devo stare a dieta o tante altre cose. Un problema di equilibrio, è tutto insieme. Non c'è modo di decidere quale di questi significati è quello più importante. E soprattutto non c'è un modo di sopprimere quelli che tu non vuoi trasmettere. Mentre con le parole questa cosa si può fare. No, non solo le parole...
attraverso l'uomo.
Sì, ma oltretutto noi ci abbiamo perso molto tempo su questo, perché le parole farebbero lo stesso. Cioè, se ci fate caso, la comicità gioca sul fatto che le parole anch'esse hanno tanti significati. No? E se li scambi, te viene da ridere, perché no, nel momento in cui ne usi uno al posto di un altro in un contesto sbagliato, tra virgolette non appropriato, ridi.
La parola
quindi
è generativa di immagini nella nostra mente.
Sì, da lì viene. Certo. In qualche modo il contrario, diciamo che per certi versi la parola nasce dall'immagine e si sarebbe comportata allo stesso modo. Però sulla parola noi siamo riusciti a operare un processo di addomesticamento molto più efficace. Tant'è che noi per le parole abbiamo il senso proprio e il senso figurato. Guarda i casi. Il senso proprio è quello che tu devi scegliere a prescindere. Cioè, se hai dei dubbi, scegli quello. Ok? Il senso figurato sono quelli secondari, per cui i poeti, i bambini, i matti, no? Tutte le categorie marginali possibili e immaginabili, se ne possono avvalere, ma lì si chiude. Oppure i comici, giusto appunto, che rinviano al giullare, rinviano al buffone, rinviano alla figura del briccone junghiano, insomma tutta una lunga serie di storie. Ad ogni modo, quindi, la parola dal nostro punto di vista è stata molto più addomesticata di quanto non sia stato possibile fare con l'immagine fino ad oggi, poi questo lo vediamo. Però l'immagine non a caso diventa un qualcosa di scomodo, no? Ci sono intere culture che proibiscono l'immagine, no? Pensate all'Islam, non ci sono immagini, l'Islam sono soltanto motivi geometrici molto belli, però non descrivono nulla, c'è proprio il divieto di descrivere il creato attraverso immagini. E le altre culture spesso e volentieri pure, noi siamo sempre stati estremamente attenti e le immagini che producevamo erano immagini molto codificate, molto comprensibili, molto come dire, monodimensionali, no? Tutti i vari affreschi nelle chiese, tutte le erano didascalici, erano didattici e comunque riuscivano a creare un bel casino, tant'è che poi c'erano spesso e volentieri degli scismi, degli eretici, della gente che la pensava in un altro modo, della gente che la capiva in un altro modo, perché l'immagine si gestisce male. Ed è il motivo per cui, appunto, dice Gilbert Dunant, nella nostra cultura spesso e volentieri l'immagine è considerata la matta di casa, cioè questa cosa che accade ma che dobbiamo compartimentare, tenere da parte, in qualche modo disinnescare perché è pericolosa.
La polisemia dell'immagine che crea problemi nell'individuo.
Certo, noi siamo quelli. Allora, diciamo. Qui tenete presente che, come dice Umberto Galimberti, nelle parole c'è scritto quasi tutto. No, noi abbiamo, come lo scrive lui, abbiamo creato un universo. Cioè, noi vogliamo che le cose significhino una cosa, non è casuale. La nostra pretesa è che tutto abbia un solo significato. Il problema è che tutto ha più significati e quindi noi ci impediamo di vedere la ricchezza del mondo perché abbiamo questa ossessione della corrispondenza biunivoca del segno, del simbolo, della parola al reale. Questo è quello che ha portato al delirio logico della scuola di Vienna ai primi del Novecento. Non so se vi ricordate Russell e tutti gli altri che... Wittgenstein e tutta la banda, no? Il trattato logico-filosofico, tutte queste cose, cosa miravano a fare? Miravano a mettere a punto un sistema di comunicazione dove non ci fosse la possibilità del fraintendimento. Che noi siamo stati terrorizzati da sempre dal fatto che quello che dici può essere interpretato in un altro modo. Dall'altra parte, un grande nostro sociologo e pensatore che si chiama Franco Lacegla, si chiama Franco Lacegla perché dovrebbe essere ancora in giro, ringraziando a Dio, sì, ha scritto un libro che si chiama Il Malinteso, dove dice che noi riusciamo a vivere insieme semplicemente perché non si capiamo, perché se dovessimo capirci sarebbe una catastrofe. Quindi, come vedete, la possiamo prendere da diversi punti di vista, però il punto centrale è esattamente questo. Connessa a questa visione del mondo c'è la pretesa che le cose significhino una sola cosa, che non ci sia modo di comunicare alternativamente, che non ci sia modo di fraintendere, che non ci sia modo di malintendere e via discorrendo, perché noi siamo precisi. Con questo viene un sistema, ci dice Dunant, che è molto vicino al patologico. Irrazionale ha delle pretese di organizzazione del mondo che sono vicine alla malattia mentale, perché irrazionale pretende la precisione, pretende il rigore, pretende la chiarezza, pretende tutto quello che pretende Cartesio nel 600. Guarda un po' i casi della vita, è identico. Se voi prendete, ce lo vediamo, il discorso sul metodo, ci sono tutti gli aggettivi del razionale e del diurno che ci sta per descrivere Gilbert Dunant. E che infatti non a caso le strutture di cui parleremo a breve, che sono le prime che descrive Dunant, si chiamano strutture schizomorfe, perché sono quelle che possono produrre la schizofrenia. Noi siamo tutti schizofrenici dal primo all'ultimo. Quindi
in questa fase siamo in quella che alla prima lezione chiamavamo rescogitans, oppure...
No, la rescogitans, allora, la rescogitans fa parte del set cartesiano di comprensione del mondo, che rientra qui, in tutti questi significati, no? Perché è un out-out. Da una parte c'è la res extensa, che è il corpo e tutto l'ambiente e tutto il resto, e dall'altra c'è la res cogitans, e sono opposte. La res cogitans è l'anima razionale, la capacità razionale, che noi per certi versi oggi potremmo interpretare in modo ancora riduttivo, nel senso che all'interno della capacità razionale umana c'è una funzione che i tedeschi chiamano Verstand, che è quella dell'intelletto astratto puro. Allora, l'idea generale a livello psicologico è che noi ci troviamo in un momento di predominio o dominio o dittatura del Verstand. contro tutte le altre possibilità di ragione, perché la ragione è diversa, è molteplice. Universo, diverso, sono parole che non stanno lì per caso. Diverso vuol dire che può avere due modi di essere, no? E quello è multiverso, ne può avere di più. Noi miriamo all'universo, noi miriamo a paralizzare le cose. Perché noi siamo ossessionati dalla stabilità, dalla corrispondenza, dalla fissità. Questo lo vediamo la prossima volta perché è il fondamentum in concussum, è un altro discorso, lo vediamo domani, questo è meglio. Però nel mondo che invece è il mondo, come dice Ghilimberti, se tu vedi il cavallo e vedi semplicemente un animale che è in grado di portare cose e di trasportare te o di operare dei meccanismi, tu perdi la libertà, perdi il coraggio, perdi l'impeto, perdi la galoppata. Il cavallo è anche quello, ma quello noi lo perdiamo. Quello è il punto centrale. Noi siamo in grado di perdere la gran parte della bellezza del mondo, è per questo che il mondo è brutto, il mondo è grigio, tutte quelle cose che si dicono. Non è il mondo il problema, siamo noi che abbiamo perso la capacità dell'incanto. Weber, da questo punto di vista, aveva centrata perfettamente. L'Entzauberung weberiana è il disincanto, ma non è il mondo che è disincantato, siamo noi che a furia di questi processi di riduzione, di riduzione, di riduzione, di incancrenimento, siamo arrivati a creare un mondo che non ha più nessun tipo di capacità né d'attrattiva, né di meraviglia, né di senso. È un mondo inutile. E quindi.
Cioè, se tutto questo comunque è palese che abbia pervaso fino al midollo la vita e l'uomo, cioè basta dire che per gestire le nostre cose da millenni abbiamo il proverbio di vidi e timpera, cioè che invece di unisci e come ti controlla, magari o vivi, cioè quindi a questo sistema c'è una possibile opposizione o ritorno, come dice Gioran, del corso e ricorso dei due regimi, oppure.
Allora, il problema è che quando un regime si satura, che questo lo diceva anche Prigogine, tra
Sì,
l'altro, non
sì, sì, sì.
solo, non solo poi a un certo punto accade qualcosa. Il problema è che non abbiamo più tempo. Perché io, se no, mi metterei tranquillamente quei popcorn in mano, aspettando che questo sistema crolli, perché tanto crolla, e poi vediamo che succede dopo. Allora, qui il problema qual è? Che siccome ci siamo dotati di una tecnologia talmente efficace da essere in grado di modificare praticamente gli equilibri globali, come dicevamo prima, la bomba atomica avrebbe dovuto fare un buco nero, eccetera, no? Abbiamo rovinato completamente il pianeta da un punto di vista naturale, quindi ci siamo rovinati noi, perché noi siamo nella biosfera, e se la biosfera è rovinata, ovviamente ne patiamo allo stesso modo. Quindi noi non abbiamo probabilmente il tempo di aspettare che i processi vadano a culmine per conto loro, perché nel momento in cui il processo va a culmine, qui chiudiamo tutto, baracca e burattini. Ed è un po' questo il dramma. Allora, dal mio punto di vista, io oramai sono purtroppo molto, molto più pessimista di tutti quanti gli autori che vi faccio leggere, perché almeno mi aiutano ogni tanto a pensare che potremmo cavarcela, ma io credo che si debba mettere a punto un sapere successivo. Cioè, il punto che vorrei evitare, come in tutti quanti gli esempi di distopia o di fantascienza, è che prima c'è la catastrofe e poi continuiamo a comportarci da stronzi esattamente allo stesso modo. Che voi prendete un qualunque testo di fantascienza degli ultimi 40 anni e scoprirete che cosa? Che il futuro è l'oggi in peggio. Cioè, non c'è uno che riesce a immaginare qualcos'altro. Salvo Avatar, che io aspetto che arrivino e ci corchino dei cazzotti perché ce lo meriteremmo, quello sarebbe molto bello. Però, a parte Avatar, tutte le altre manifestazioni di fiction, di predizione, sono l'oggi nel peggiore dei modi possibili. Ci stanno le corporation che fanno come gli pare, l'inquinamento che te se porta, la gente ridotta proprio veramente a essere dei miserabili. Bello questo? Vi sembra che una cultura che non è in grado di immaginarsi che così stia bene? Perché non so, se pensate di sì, non siamo d'accordo, ma ne parliamo. A me pare un disastro. Capite?
Sì, ma non è un disastro annunciato, siamo già immersi nel disastro.
Non so, però ti pare che qualcuno faccia qualcosa? Il famoso paradosso di Giddens? Appunto, è esattamente lì il punto. Perché non facciamo niente? Perché siamo così. Perché quello che ci comanda non è la ragione. Perché se fosse la ragione saremmo tutti fuori a cercare di metterci una pezza. Ma quello che invece ci comanda è l'inerzia paradigmatica, il fatto che siamo riusciti a creare un sistema nel quale se critichi il sistema, di fatto te critichi da solo. Capisci? Perché tu sei talmente, come dire, sei talmente plasmato dal sistema che criticare il sistema vuol dire criticarti. E a noi non vogliamo criticarci. Non ci piace. Perché che facciamo dopo? Cioè, noi, se usciamo dalla comfort zone, che facciamo? Quello è il grande problema. Quindi E vi giuro che lo so che non è facile, io so anni che ci sto a fare schiaffi con questa cosa e non è particolarmente semplice, ma rispetto alle posizioni da cui io sono partito 30 anni fa, sono altro, radicalmente un altro. Solo come fai a pretendere che tutti si facciano questo percorso? No? Eppure dovrebbero, perché se non lo fanno, l'esito a me non pare difficile da prevedere, insomma siamo abbastanza lì, no? Ormai sono passati dal rapporto Brundtland, sono passati 55 anni, il rapporto Brundtland ce ne dava 20 ed era il 72, 92, fatevi due conti, no? Sono passati tre volte i 20 anni che sarebbero serviti ai tempi, adesso abbiamo rinviato al 2050, per cui ne sono altri 20, no? Nel frattempo sta succedendo di tutto, quindi non lo so, ditemi voi, io sono sempre